Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo. Nella puntata di oggi vi portiamo prima nel Golfo per parlare di Oman e poi andremo in Sud America. Parliamo di Oman, dove il 10 gennaio scorso è morto il sultano Qaboos bin Said Al Said, morto a 79 anni ed era il leader arabo da più tempo al potere. Infatti regnava sul sultanato dal 1970 e il suo merito è stato quello di aver modernizzato questo piccolo paese del Golfo, favorendo lo sviluppo sociale, culturale ed economico. Qaboos nel suo lungo regno è stato anche un diplomatico accorto, abile a non farsi nemici e a tenere buoni rapporti con, ad esempio, con gli Stati Uniti e l'Iran, senza trascurare Israele. Insomma, l'Oman è stato in questi ultimi anni un intermediario discreto fra Washington e Teheran. Tra l'altro abbiamo la notizia, l'abbiamo trovata ieri sul quotidiano emiratino The National. Tra le disposizioni lasciate dal defunto sultano c'è quella di finanziare dei corsi di formazione professionale per 150.000 giovani omaniti. Il suo successore Haitham bin Tariq, già ministro della cultura, insomma, cercheremo di capire se ci sarà continuità nella politica dell'Oman. E poi, come vi dicevo nella seconda parte della puntata di oggi, andremo in America Latina, in particolare ci concentreremo su due paesi: il Perù, che andrà ad elezioni politiche anticipate il 26 gennaio, e poi parleremo della Bolivia, che sta vivendo una situazione sempre piuttosto tesa e difficile dopo la traumatica uscita di scena del presidente Evo Morales il novembre scorso. Anche in Bolivia ci saranno elezioni un po' più avanti, il 3 maggio, ma Morales e i suoi puntano a una rivincita. Questi temi della puntata di oggi. Saluto qua in studio con me Giulia De Luca. Buongiorno Giulia.
Buongiorno Roberto e buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Abbiamo alcuni hashtag: Qaboos, quindi il nome del sultano, e Oman, e poi Bolivia, Mas e Vizcarra. Vizcarra è il presidente peruviano. E poi abbiamo un tributo dell'UNESCO alla memoria del sultano Qaboos, in cui, oltre a presentare le condoglianze, si spiega come sarà ricordato per la sua saggezza, la sua visione di pace e lo sviluppo del suo paese anche dal punto di vista culturale e della biodiversità, quindi anche rendere il paese più sostenibile. Poi abbiamo alcuni profili per la seconda parte. Rodrigo Quiroga, che è un bioinformatico e un docente, si occupa molto dello studio dei dati in relazione alle reti sociali. Paolo Stefanoni, giornalista storico che vive tra Argentina e Bolivia, e poi Keiko Fujimori e Martin Vizcarra. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci possono mandare le loro domande, opinioni e consigli sia su Facebook e Twitter, dove ci chiamiamo Radio Tremondo, sia via SMS o WhatsApp al 335-5634-296.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalati wassalami ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. أيها المواطنون الأعزاء، إنه لمن دواعي سرورنا أن نحييكم وبلدنا العزيز في هذه الأيام المباركة على مشارف ذكرى.
Ecco, avete sentito la voce di Qaboos bin Said Al Said, una voce stanca, era malato da tempo il defunto sultano dell'Oman, passava ormai negli ultimi anni più tempo a curarsi in Germania che in Oman, nel suo palazzo di Muscat. Io saluto Annalisa Perteghella, ricercatrice dell'ISPI, l'Istituto di Politica Internazionale, esperta di Iran e di paesi del Golfo. Buongiorno professoressa Perteghella.
Buongiorno a voi.
Ecco, intanto le chiedo un bilancio di questo lunghi decenni di potere di Qaboos.
Sì, diciamo che appunto in questi 49, quasi 50 anni di governo ininterrotto, Qaboos ha guidato, insomma, ha impresso una vera e propria trasformazione allo Stato umanita. Lui ha preso il potere con un colpo di Stato sostanzialmente indolore, con il quale ha spodestato il padre e ha fatto dell'Oman, che era un piccolo paese sostanzialmente isolato, escluso dai giochi regionali e ancora di più chiaramente dai giochi globali, ne ha fatto un po' quello che si diceva molto bene nell'introduzione, un po' il centro della diplomazia sia regionale che appunto globale, se pensiamo ai contatti tra Iran e Stati Uniti per l'accordo sul nucleare, che sono partiti proprio dall'Oman. E allo tempo stesso ha impresso una trasformazione allo Stato stesso, l'ha guidato diciamo nella modernità, utilizzando le rendite petrolifere, che appunto complice il fatto che il petrolio era stato appena scoperto quando lui è salito al trono, ha utilizzato questa ricchezza immensa per modernizzare il paese, quindi fare anche cose che a noi appaiono come banali, costruire strade, ponti, scuole, ospedali, però poi di fatto banali non sono, e per questo appunto è riconosciuto un po' come il padre della patria, e c'era questa identificazione sostanziale tra Qaboos e l'Oman. L'Oman era Qaboos e Qaboos era l'Oman.
Ecco, lei accennava alle rendite petrolifere, che non sono certamente abbondanti, ricche come quelle dei paesi vicini, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, però diciamo erano sufficienti per, in qualche modo anche per mantenere la pace sociale anche di questo paese.
Esatto, esattamente, erano sicuramente minore di quelle degli altri paesi, ma appunto l'Oman ha anche un modello di sviluppo diverso, per cui appunto erano sufficienti a mantenere la pace sociale, fino a che però appunto abbiamo assistito a quel periodo di prezzi bassi attorno al 2014-2016, che ha chiaramente prosciugato le casse dell'Oman. E qui un'altra differenza con i propri vicini diciamo più ricchi: l'Oman aveva meno cuscinetto finanziario, quindi ha meno riserve per fare fronte a questo appunto periodo di prezzi bassi. Da qui una crisi economica di cui insomma è giunta poca notizia da noi, però la crisi era ed è fortissima, tant'è che mi sento di dire che la priorità del prossimo insomma del sultano sarà proprio quella della riforma economica del paese, un po' come Qaboos aveva un po' trasformato il modello economico utilizzando le rendite petrolifere. Lui dovrà invece trasformare il modello economico emancipando il paese dalle rendite petrolifere, che è un po' la sfida di tutti i paesi della regione, però per l'Oman questo è ancora più vero, ancora più sentito.
Ecco, in questi ultimi anni l'Oman ha sempre puntato molto sulla cosiddetta umanizzazione, cioè di inserire nel mercato del lavoro la gioventù locale, no? Rispetto invece agli immigrati che vengono soprattutto dall'Asia, dall'India, dal Bangladesh, dal Pakistan. Ecco, anche questa notizia che abbiamo dato, che abbiamo trovato ieri sul quotidiano emirativo The National, cioè della volontà, insomma il testamento del sultano di lasciare un cospicuo fondo per finanziare programmi di formazione professionale per 150.000 giovani, rientra in questo quadro, no?
Sì, esattamente. Diciamo che il fatto di investire di più sulla propria popolazione, quindi emanciparsi dalla manodopera straniera, è ancora caratteristica comune alle diverse piani di riforma nella regione, le famose vision. E in Oman dobbiamo pensare che il 46% della popolazione è sotto i 19 anni, quindi una quantità di popolazione giovane e tendenzialmente in cerca di un lavoro veramente, veramente impressionante. Questo va di pari passo con appunto lo sviluppo del settore privato, l'emancipazione dalle rendite petrolifere. Per cui sappiamo tutti che se i bisogni dei giovani non vengono corrisposti, se non si trova un lavoro, una possibilità di futuro, chiaramente questo rappresenta una bomba sociale innescata, pronta a esplodere. Tra l'altro nello stesso Oman, anche qui se ne è parlato poco, però nel 2011 sull'onda delle primavere arabe anche in Oman i cittadini avevano protestato duramente, poi un po' era stato represso, un po' erano state introdotte diciamo delle riforme, quindi tutto era stato messo a tacere, però c'è un malcontento di fondo che va insomma, che diventa sempre più un nodo irrisolto e che è un'altra bella sfida sul piatto del sultano Haitham.
Ecco, una particolarità del sultano Qaboos era quello anche il suo amore per la cultura, no? Anche appunto per favorendo l'istruzione dei giovani omaniti, e poi ha voluto quel gioiello che è la Royal Opera House di Muscat, quel teatro d'opera appunto che brilla nella regione del Golfo, che tra l'altro è frequentato molto da compagnie musicali italiane, no? Pensiamo ad esempio a fine febbraio tornerà il Rossini Opera Festival con un'opera di Rossini, L'inganno felice, proprio a fine febbraio alla Royal Opera House. Ecco, questo aspetto anche è un po' particolare, no? Rispetto agli altri sovrani della regione, forse.
Sì, appunto, Sultano Qaboos era conosciuto per questo, questi interessi, questo profondo amore e affezione per la cultura. Lo manda appunto a un paese molto particolare della regione, al di là del fatto che ha questo ruolo un po' di mediatore, di politica terza, però è anche un paese in cui effettivamente ci sono dei, insomma, c'è una vita sociale, c'è un tempo libero ben organizzato, cosa che si sta invece cercando di introdurre piano piano in questo momento negli altri paesi, per esempio in Arabia Saudita, negli Emirati. Per cui, insomma, questa è un po' una particolarità, e su questo mi sento di dire che dovrebbe esserci una sostanziale continuità, perché appunto è un carico che viene proprio da lui era il ministro della cultura e dell'heritage, per cui viene proprio da quell'ambiente. È chiaro, non abbiamo una sfera di cristallo, non possiamo essere perfette, però dovrebbe esserci, diciamo, una sostanziale continuità anche in questo settore.
Sì, tra l'altro ricordo su RaiPlay dovrebbe esserci anche il mio audiodocumentario che avevo realizzato pochi anni fa proprio sulla insieme a Costanza Confessore sulla Royal Opera House, l'opera del Sultano si intitolava questo audiodocumentario. Ecco, un'altra domanda per Annalisa Perteghella: questa capacità di mediazione che ha dimostrato in questi anni l'Oman anche nella politica internazionale, quanto è dovuta al fatto che la religione dominante è l'Islam nella sua corrente ibadita, che è un po' considerata una terza via tra sunnismo e sciismo?
Ma questo è sicuramente un fattore non da sottovalutare. Diciamo però che era tutto legato veramente alla figura del sultano. Quando dico che l'Oman era Qaboos, intendo dire che c'era proprio un'identificazione totale, una personalizzazione totale del potere, per cui molto ha fatto questa figura. Qaboos era cresciuto, è nato in Oman ovviamente, ma poi è cresciuto, è stato educato nel Regno Unito, ha fatto l'accademia militare, è entrato in contatto con chiaramente le classi alte del Regno Unito, si è esposto alla cultura occidentale, per cui poi tornando in Oman da capo di Stato ha portato tutto questo nel proprio paese. Per cui chiaramente la religione, soprattutto in questi contesti, è un fattore molto importante, però molto molto dipendeva, ripeto, appunto, da questa figura così particolare e così appunto difficile da sostituire, sebbene si tenterà di continuare sui suoi passi.
Ecco, un'ultima domanda per Annalisa Perteghella: abbiamo parlato della capacità dell'Oman di tenere buoni rapporti in particolare fra gli Stati Uniti e l'Iran, anche all'epoca in cui si preparava l'accordo sul nucleare iraniano, che vabbè, poi è stato disdetto da parte degli Stati Uniti, rigettato da parte di Washington. Ecco, volevo sapere invece i rapporti con i vicini del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita, corre dei rischi, non certamente militare, ma di subire l'egemonia di questi due paesi?
Allora, questo è un rischio da cui molti stanno mettendo in guardia in questo momento, perché appunto, venendo meno la figura forte di Sultan Qaboos, c'è il rischio che questi paesi, Arabia Saudita e Emirati, mettano un po' insomma le mani, o comunque cerchino di tirare l'Oman per il gomito nel proprio campo, quindi vuol dire un campo di opposizione all'Iran e di opposizione al Qatar. Questo però io mi sento di escluderlo per il momento, anche qui con il beneficio del dubbio, perché la regione, soprattutto abbiamo visto diverse escalation nell'ultimo periodo, ma al di là della escalation di tensione tra Iran e Stati Uniti, c'è in realtà nel Golfo uno sforzo di de-escalation che viene proprio da questi paesi, Arabia Saudita e Emirati, e anche qui se ne parla purtroppo poco, però questi paesi, diciamo, è successo molto in breve, che hanno un po' preso paura da appunto queste, siamo andati molte volte di fronte, molto vicino allo scoppio di una guerra aperta. Gli attacchi iraniani sugli impianti Saudi Aramco dello scorso settembre hanno fatto molto riflettere l'Arabia Saudita. La mancata reazione americana in quel frangente ha fatto altrettanto riflettere, e il pensiero è stato questo: non possiamo più contare sul nostro garante di sicurezza esterno, dobbiamo trovare un modo per affrontare la questione. Tutto questo per dire che anche in Arabia Saudita, anche negli Emirati, si sta giungendo a primi consigli riguardo la necessità di instaurare un dialogo con l'Iran, che può essere semplicemente un dialogo di non belligeranza, non vuol dire che devono diventare alleati, e c'è bisogno in questo momento di mediatori, di paesi
terzi. E quindi ovviamente l'Oman troverà un suo ruolo. Grazie ad Annalisa Perteghella per essere stata oggi con noi a Radio Tremondo. Adesso ci prepariamo a voltare pagina per portarvi in America Latina.
¿Tan difícil es pensar en el Perú primero? Hoy hemos presentado la tercera cuestión de confianza. Y lo que ha acontecido en el Congreso subraya la desvergüenza en la que ha caído la mayoría parlamentaria, absolutamente divorciada de la voluntad de los peruanos y trabajando de manera denodata.
Ecco, avete sentito la voce di Martín Vizcarra, il presidente del Perù, che il 30 settembre scorso ha sciolto il Parlamento, e sì, il Perù va a elezioni anticipate per la prima volta nella sua storia il 26 gennaio. Vizcarra ha sciolto il Parlamento soprattutto nel tentativo di indebolire l'opposizione che è legata al partito di Keiko Fujimori. Noi cerchiamo di approfondire la situazione politica del Perù, anche le prospettive che si aprono con queste elezioni, e poi, come vi dicevo, ragioneremo anche della situazione in Bolivia. Saluto Maria Rosaria Stabili, docente di storia e istituzioni dell'America Latina nel Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Roma 3. Buongiorno professoressa Stabili.
Buongiorno.
Allora, intanto parliamo quindi del Perù e del significato di queste elezioni anticipate. Perché si è arrivati a questo passo?
Beh, in realtà, come dire, lo scioglimento del Congresso da parte del Presidente della Repubblica, di Vizcarra, è stato, come dire, l'ultimo atto di una lunga crisi che si è generata già nel 2016 con l'elezione del Presidente Kuczynski, che ha dovuto rinunciare all'incarico nel 18 per questioni di corruzione. Quindi un discorso più ampio ha a che vedere col fatto che in Perù, così come in altri paesi dell'America Latina, il fenomeno della corruzione, della collusione tra mondo degli affari e politica ha progressivamente raggiunto una dimensione molto ampia, per cui il presidente Kuczynski, eletto democraticamente nel 2016, è stato costretto a rinunciare e Martín Vizcarra, suo vicepresidente, ha preso il posto. Nel tentativo di avviare una serie di riforme contro questo problema enorme della corruzione, che peraltro va detto, l'ambiva tutti, tutto lo spettro partitico, la maggioranza parlamentare, perché il problema fondamentale è che nel 2016 Kuczynski, che rappresentava, era il candidato di una maggioranza di centro-sinistra, è diventato presidente, ma la maggioranza parlamentare era in mano all'opposizione, e con alla testa appunto la Keiko Fujimori. E le tensioni all'interno del Congresso tra la maggioranza che era rappresentata dall'opposizione e le forze riformiste tra Congresso ed Esecutivo si sono via via accentuate, e tutte le difficoltà possibili il Congresso le ha messe in piedi contro i tentativi di avviare una qualche riforma che potesse contenere la corruzione politica, ma a questo punto non è rimasto altro.
Altra strada che puntare alla prova di forza, arrivare al voto e poi contarsi ve lo sentirò. Sì, professoressa, volevo solo sentire da Giulia De Luca se intanto erano arrivati forse dei messaggi, delle segnalazioni.
Sì, Roberto, sono arrivate, e soprattutto ci ha scritto una ragazza peruviana che vive in Olanda. Leggo, è un po' lungo ma argomenta tanto quello che dice proprio su queste elezioni. Cioè, mi chiamo Gaia, ho 30 anni e vivo in Olanda, ma ho radici peruviane. Mi sono molto documentata per partecipare, seppur a distanza, a queste elezioni del 2020. La mia impressione è che ci sia molta voglia di cambiamento e molto astio diffuso per la corruzione della politica. I partiti hanno fatto anche molta leva sul movimento LGBT e penso che questo sia da un lato positivo. Dall'altro mi ha deluso non vedere in primo piano nell'agenda politica la questione della gestione del territorio in seguito ai numerosi incendi che hanno colpito la foresta amazzonica nel 2019. Inoltre assistiamo alla candidatura di persone non per forza qualificate da un punto di vista accademico, prive di esperienza politica, come le donne candidate per Frente Amplio e Juntos por el Perú. ma che vengono valorizzate per la loro umiltà o per la loro appartenenza a minoranze sociali, per esempio Gaela, la prima candidata trans peruviana. Tutto questo è sintomo di una volontà di cambiamento che mi commuove, ma che mi sa tanto di reazione di pancia più che di strategia politica lungimirante, specialmente nei confronti dell'ambiente. E in merito anche a questo atteggiamento verso le elezioni, noi abbiamo trovato una serie di studi nell'Istituto de Studios Peruanos, che è una istituzione privata che si dedica alla ricerca, e mostra come sia diminuita in realtà nel popolo peruviano la fiducia nei cittadini nelle elezioni. Era il 46% nel 2012, è caduta al 33% nel 2019, ed è aumentata anche l'astensione, ovvero prima uno su tre cittadini andava a votare, adesso è uno su cinque.
Ecco, professoressa Stabili, il rischio astensione è forte secondo lei in questo appuntamento elettorale?
È fortissima, si calcola attorno al 55% di astensione, e anche io ho raccolto, come dire, un'insoddisfazione assolutamente trasversale e un allontanamento dalla politica fortissimo, per cui anche lì, anche in Perù, come dire, i giovani, le donne sono in qualche modo sono state il motore della protesta, e la gente chiede appunto, cioè l'appello alla dimensione etica della politica è fortissimo, e al riconoscimento, ecco, nel caso della lettera che abbiamo appena ascoltato, di un ruolo delle donne a cui si riconosce intelligenza, capacità e non solo umiltà, bellezza o ruolo da comparse, è fortissimo. Però il quadro è un quadro veramente, come dire, molto preoccupante, perché come dire, ci sono 15 partiti che si contendono, come dire, gli scranni nel congresso. Ognuno di questi partiti va con delle sue proposte. Qualcuno qualche giorno fa, un giornale peruviano parlava che ogni candidato all'interno dei vari partiti ha una sua idea. C'è un accordo di carattere molto, molto generale su una riforma politica, ma nessuno dei partiti che si sta presentando porta, come dire, delle proposte convincenti. Quindi la preoccupazione è molto alta, perché io personalmente, ma non solo io, insomma, anche alcuni analisti, alcuni studiosi dell'Istituto di Studi Peruviani che la lettera annunciava, e che è senz'altro, come dire, un'eccellenza dal punto di vista dell'analisi politica e scientifica della realtà peruviana, immaginano una possibile soluzione alla crisi politica.
Bene, insomma, vedremo naturalmente i nostri ascoltatori, lo racconteremo a partire da lunedì, da martedì, insomma, quando ci saranno i risultati, e vedremo come sarà l'evoluzione politica del Perù. Adesso sentiamo una breve clip che ci porta a parlare di Bolivia.
Questo golpe è stato un golpe al indio, es un golpe, hermanas y hermanos, a nuestro proceso de cambio por el imperio norteamericano, no solamente la derecha boliviana. Argentina tiene reservas de litio, Chile también. Qué lindo sería tres países sudamericanos.
Ecco, ieri era la giornata nazionale dello Stato plurinazionale, insomma la festa della Bolivia, e Evo Morales, l'ex presidente, che è stato deposto il 19 novembre scorso, si trova adesso in esilio a Buenos Aires, e questa era la sua voce nell'incontro che ha avuto ieri davanti a 40.000 persone boliviani d'Argentina che celebravano questa festa. Ecco, professoressa Stabili, la situazione in Bolivia in questo momento, le elezioni sono un po' più lontane, il 3 maggio, ma secondo, naturalmente, Morales con il suo partito cerca una rivincita in queste elezioni. Lei come vede questa prospettiva?
Beh, anche questa prospettiva mi pare molto problematica, perché appunto a Buenos Aires, all'interno del partito MAS, del partito di Evo Morales, si è in qualche modo arrivati a un accordo. Non scordiamoci che anche il MAS è stato attraversato, soprattutto nell'ultimo mandato di Evo Morales, da divisioni interne, con insoddisfazioni che stavano maturando. Allora, il candidato alla presidenza del MAS, Luis Arce Catacora, è una personalità molto importante. Credo che sia il candidato presidenziale con più preparazione. È stato soprattutto ex ministro dell'economia e a lui va riconosciuto, è stato riconosciuto a livello internazionale il suo ruolo di principale artefice di questa impressionante crescita economica che la Bolivia ha raggiunto tra il 2006 e il 2019, e il vicepresidente, che appunto era l'ex ministro degli esteri, Evo Morales, è una persona molto rispettata. I due rappresentano in qualche modo l'anima del MAS. Il MAS è diviso perché in qualche modo il vicepresidente è una persona che rappresenta l'anima campesina,
sì.
No?
Quindi più vicina evidentemente al popolo, no? Al popolo.
Vicino al popolo, infatti. Quindi,
la fermo un attimo perché forse sono arrivati dei messaggi. Sentiamo brevemente Giulia De Luca, professoressa.
Sì, Roberto, molti ci chiedono anche notizie su le persone che al momento sono al potere in Bolivia, quindi la presidente Jeanine Áñez e il capo dell'opposizione, che è Luis Camacho. A questo proposito noi abbiamo diversi dati. Innanzitutto Jeanine Áñez ha preso il potere, ma alle elezioni aveva preso sì e no il 4,5%. Il capo di questa nuova opposizione boliviana, Camacho, viene dal dipartimento di Santa Cruz. Santa Cruz è quello più sviluppato, dove c'è anche un fiorente giro d'affari del gas, in cui Camacho aveva dei grossi interessi e che con gli accordi commerciali di Morales erano stati leniti, e soprattutto lì viene anche lenito l'accordo che Morales aveva fatto con la Germania per il litio, perché la Germania aveva accordato un piano in cui il 51% rimaneva comunque in potere alla Bolivia. E poi c'è una cosa curiosa, uno studio pubblicato proprio il 19 novembre, che adesso twitteremo, pochi giorni dopo il golpe, in cui si analizzano i follower di Twitter di Camacho, e si scopre che su 135.473, 55.000 circa sono utenti creati negli ultimi 18 giorni, quindi dal primo novembre, e molti di questi hanno profili con numeri.
Professoressa Stabili, proprio una battuta in pochi secondi: ci sarà comunque un'evoluzione tranquilla secondo lei in Bolivia nei prossimi mesi?
No, non dubito, perché Luis Camacho è un personaggio. Sono molto preoccupata del fatto che non è soltanto il dipartimento di Santa Cruz, ma Camacho ha fatto un accordo con Marco Pumari, che controlla la zona di Potosí. Ora, queste due regioni, Potosí e Santa Cruz, che storicamente si sono contrapposte per gli interessi economici di tipo diverso, si sono saldate, si sono unite contro Morales.
E questo può rappresentare quindi una prospettiva inquietante. Dobbiamo chiudere, professoressa Stabili, la ringrazio molto per essere stata oggi con noi qui a Radio Tremondo. Si chiude qui la puntata, ringrazio Giulio De Luca in studio con me, Costanza Sposci in redazione, la curatrice del programma Anna Maria Giordano, Costanza Confessone in regia, Domenico Ganci alla console, linea a Radio Trescenza.